Dobbiamo andare a mettere un pochino d'ordine nella mente che ci vuole far credere che siamo stanchi, che siamo superati da noi stessi. In realtà siamo tranquilli. Quando uno pensa a Moshe Rabbeinu che 40 giorni, 40 notti era in piedi davanti ad Hashem, non ha mangiato, non ha bevuto, non ha dormito, come ha
Ma
fatto?
lui era Moshe Rabbeinu. Io sono neanche Zuse di Anapoli.
Sì, ma intanto il fatto di poterlo dire Zuscia di Anipoli è già un grande livello. Però
Insomma,
l'idea è che Moshe Rabbeinu era comunque un essere umano. È vero che Chachamim dicono che era per metà umano, per metà Dio, va bene, Chachamim dicono, è scritto nella Torah, Isha Elohim, ma in realtà quello che ci voleva insegnare la Torah con questo è che dipende tutto da qua. Se noi quello che stiamo facendo lo facciamo perché siamo convinti che sia la cosa giusta, che siamo indispensabili, allora la fame, la stanchezza, tutto quanto viene in secondo piano, se non proprio dimenticato completamente. Se invece noi siamo convinti che noi ci siamo, che non ci siamo, non cambia nulla, quindi dai, andiamo a dormire, quindi dai, andiamo a mangiare, allora lì si sente la fame, si sente la stanchezza, si sente. Quindi abbiamo messo in primo piano le nostre esigenze fisiche, ma non siamo qui per questo. È tutto bello, è tutto vero, ma quando il 1° settembre si torna alla realtà, dobbiamo essere felici di tornare alla realtà perché siamo in questo momento tornati a quello che noi dobbiamo veramente essere. Dobbiamo essere persone indispensabili. Quindi Moshe Rabbeinu sapeva che era sulle sue spalle il destino di tutto il popolo, perché lui è andato la prima volta per ricevere la Torah e quindi il destino dell'umanità, del mondo intero, dipendeva da come lui riusciva a trasmettere la Torah. Però poi quando è sceso ha visto il peccato del vitello d'oro, quello che è successo, che è salito sul giorno dopo nuovamente e quindi è rimasto di nuovo per la seconda volta, Lechem lo achalti, umaim lo shatiti, al kol chattatchem asher chattatem, la sotara bene Hashem Elokecha, tutto quello che avete fatto. Perché dice non ho mangiato, non ho dormito? Perché avevo un impegno e una responsabilità così grande che chi poteva pensare al mangiare e al bere? Io conosco una persona in Jerusalem che mi ha raccontato, lui è difficile, però conoscendo la persona ci credo, anche perché ho vissuto qualche giorno con lui, ho visto che lui è abbastanza tipico. Diceva che quando lui andava dal Rebbe per Sukkot non mangiava. Dico, come non mangiare? Bevevo soltanto. Dico, come fai a non mangiare? Ma mica uno va dal Rebbe per mangiare. Lui si preparava tutto l'anno per poi arrivare dal Rebbe a Sukkot e passare con il Rebbe la festa più gioiosa dell'anno, che culminava con Simchat Torah, che chi ha visto Simchat Torah dal Rebbe ha una piccola idea di che cosa significhi la gioia. Ma lui diceva, sì, bevevo acqua così, ma insomma, non sono mica arrivato lì per mangiare. Invece noi comuni mortali siamo persone che la prima cosa è, aspetta, aspetta, cosa mangiamo? Avremo un letto comodo? Sono tutte cose che noi mettiamo come precedenza assoluta perché per noi questo è quello che conta, ma in realtà ci sono delle giornate in cui avevamo talmente tanti appuntamenti che ci siamo dimenticati di mangiare. Come mai? Vabbè, mangio dopo. Infatti il Talmud prevede questa cosa, dice uno che ha digiunato per impegni metà giornata o una giornata intera, dice che conti questo giorno come un giorno di digiuno, non vale, perché lo dovevi accettare il digiuno il giorno prima a Mincha, perché? Perché dal momento che tu accetti su di te un digiuno, già da quel momento inizi a soffrire, anche quando stai mangiando, se sai che domani digiuni, già adesso stai soffrendo. Quindi il digiuno è la sofferenza. Se tu non hai mangiato perché non avevi in mente di dover mangiare, quindi non hai sofferto, non è un digiuno. Semplicemente hai tardato la tua colazione. Tutto lì. Detto tutto questo, adesso che siamo il 1° settembre e non si discute, siamo entrati nel mese di Elul, adesso iniziamo a vivere la nostra vera realtà, la nostra vera responsabilità. E quindi si inizia subito col mese di Elul che ti mette davanti a questa situazione in cui tu ti devi sedere un attimo e chiedere a te stesso qual è la mia priorità. E siccome la mia priorità è quella di studiare Torah, eccoci qua stasera tutti quanti, nonostante che abbiamo cambiato il giorno, non era di domenica, era di lunedì, ma Baruch Hashem siamo comunque in tanti a studiare insieme un po' di Torah perché il mondo ha bisogno di un pochino di salute. E quindi il nostro impegno è la salute del mondo. Come è scritto, che i Talmidei Chachamim portano pace al mondo. Settimana scorsa non abbiamo fatto lezione, 2 settimane fa abbiamo fatto una lezione di Tanya senza neanche leggere una riga. Vi faccio un riassunto in 10 secondi. Abbiamo iniziato chiedendo qual è la cosa che è stata creata, che esisteva prima di essere stata creata. La risposta era la Neshama, perché noi diciamo la Neshama che hai creato è Teorah. Quindi iniziamo la mattina con questa bracha che è Neshama Shenatata Bi Teorai, e poi diciamo Atah Berata, Atah Yetzarta, tu l'hai creata, tu l'hai formata, eccetera, eccetera. Vuol dire che esisteva già ancora prima di essere stata creata. Perché ci interessa sapere questa cosa? Perché stiamo parlando dei mondi che ricevono tutto il nostro lavoro che facciamo durante la nostra vita terrena. Sopra di noi ci sono dei mondi che ricevono le mitzvot, ricevono la Torah, e riceveranno l'anima. E quindi avevamo concluso la lezione spiegando che quando io costruisco una casa, la casa è la casa stessa. Chi ci abita è no, nient'altro che l'abitante della casa, ma cioè, la casa dove tu abiterai, quella è fatta delle mitzvot che noi facciamo. Quindi se io mi costruisco una casa nel mondo della formazione, io abiterò nel mondo della formazione. Parte Shabbat e Rosh Chodesh, che l'ho detto forse 100 volte, che andremo in Gan Eden Supremo, che è il mondo della creazione. Ma le mitzvot che facciamo, la Torah che noi studiamo, creano la casa dove noi andremo ad abitare. Quindi tutto quello che noi facciamo oggi viene assorbito, viene ricevuto, viene consegnato a il mondo di Yetzirah o il mondo di Beriah in base a come noi abbiamo fatto la mitzvah. Io vorrei aggiungere una parentesi che non è scritto nel capitolo che stiamo studiando, nel capitolo 39, ma è giusto ricordarsi. Parliamo sempre del fatto che noi facciamo le mitzvot con amore e timore, se sono naturali, se sono stati poi creati da noi stessi, hanno due valori diversi, se arrivano dal cuore, se arrivano dalla mente, eccetera, eccetera. Ma se io mi sveglio una mattina e non c'ho voglia di fare niente, quindi non ho amore per Hashem e non ho timore per Hashem, vuol dire che non devo fare le mitzvot. Cioè noi parliamo alto, perché è giusto così. Quando si parla bisogna, e quando si chiede, quando si esige, bisogna esigere tanto. Però cerchiamo di essere un pochino più pratici, un pochino più realistici. Quante volte mi è capitato che mi sveglio la mattina, non sento nessun tipo di sentimento, di emozione, di attrazione, zero, proprio tutto spento. L'interruttore durante la notte si è staccato, fa freddo, è buio e così io mi sveglio al mattino. In realtà questo argomento l'abbiamo trattato tempo fa, il capitolo 29, che diceva che anche il Benoni può svegliarsi al mattino e trovarsi in questa circostanza. E il Tanya lì aveva spiegato che il motivo è perché Hashem vuole che lui si dia una mossa, si dia una scossa. Perché va bene quello che hai fatto ieri, oggi devi dare di più. E quindi se oggi ti svegli, ah che bello, amo Hashem, così, cosa farai oggi? Quello che hai fatto ieri. Invece Hashem ti spegne gli interruttori e dice: vediamo adesso se riesci a camminare. E il Benoni si sveglia la mattina e dice: ok, allora se sono spento dentro, vuol dire che ho fatto qualcosa che mi ha reso così. Allora inizio a riflettere, inizio a cercare dentro me stesso, a fare circospezione e vedere che cosa ho mangiato ieri. Era una buona kashrut, quella, la cena che ho fatto ieri, forse il formaggio che c'ho in frigo. Non ho neanche guardato se era Halav Israel, non era Halav Israel, se era kasher o non era kasher, se... aspetta, no, un attimo, era Shabbat, ho toccato i soldi. Sono tutte cose che una persona deve pensare, perché altrimenti non succede che ti svegli la mattina. E quello che Hashem vuole da tutti noi, e specialmente dal Benoni, ma il Benoni è quello che combatte, sì, ma anche lui ha un passato. E quindi noi siamo nello stesso, se lui ha questo problema, figuriamoci noi, che non siamo neanche a livello di Benoni. Quindi dobbiamo sempre cercare di, dentro noi stessi, e perché succede? Perché Hashem dice, guarda che io vorrei portarti un pochino più avanti, però per portarti un pochino più avanti devi liberarti della zavorra, altrimenti non decolli. E quindi devi semplicemente fare Teshuvah, che siamo il mese della Teshuvah, che è una cosa in realtà semplice. La Teshuvah significa pentirsi del
Ma
passato,
sono che c'è il mal di pancia.
accettare il futuro, un miglior futuro, e chiedere scusa. E quello è esattamente ciò che facciamo noi nel mese di Elul, poi con le Selichot, e poi Rosh Hashanah e Kippur chiediamo scusa. E chiedere scusa è l'ultima cosa, perché uno non chiede scusa prima di essersi pentito. Come diceva un famoso comico israeliano, sono venuto a chiederti scusa per quello che ti farò. Ed è un pochino quello che noi viviamo, no? A Kippur, cioè nelle Selichot diciamo che dagli Ashkenazim è l'ultimo Selichot, del terzo giorno di Tishrei, il digiuno di Gedalia. Lì c'è un brano interessante che dice, che fa rima, dice, davanti a Shem passano chi è tornato da lui con tutto il cuore e chi è tornato da lui come un cane. Non è un linguaggio molto, diciamo, da sidur, da tefilà. Ma in ebraico fa così: Misha velav bechol lev, chi è tornato da lui con tutto il cuore, u misha velav kekelev, fa rima. E i Chachamim ci spiegano cosa vuol dire fare teshuvah come un cane, in che senso? Perché il cane ha questa caratteristica che va sempre davanti al padrone, ma guarda indietro. Lui va sempre davanti e corre, ma guarda sempre indietro. E fare teshuvah così significa, oggi è Kippur, vado, mi butto a Kippur, però guardo sempre indietro. Non guardo davanti, non guardo quello che dovrà essere domani. Mio papà, Alav Shalom, diceva così, che il giorno di Kippur l'ebreo va al Bet Knesset e dice a se stesso: non ti preoccupare, non ti preoccupare, frigorifero mio. Oggi non mangio, ma domani torno. Non ti preoccupare, miei cari vizi, miei cari peccatucci. Oggi è così, ma domani. Questo vuol dire fare teshuva come il cane che si guarda sempre indietro. Quindi, prima di fare il vidui, prima di confessare, prima di chiedere scusa, bisogna prima aver accettato su se stessi che quello che ho fatto è stato sbagliato, e quindi pentirsi, poi prendere dei buoni propositi per il futuro, e poi fare il vidui, quello che facciamo noi a Yom Kippur. Adesso devo tornare indietro all'argomento. Stavamo parlando, mi sono buttato sul mese di Elul, sulla Teshuvah, blackout. Va bene, torniamo a parlare dai, che ce l'ho sulla punta della lingua, niente, fa niente, pazienza. Ok, torniamo a parlare delle mitzvot che noi facciamo, che hanno questa caratteristica di essere assorbite dai cieli in cui noi. Ecco di che cosa stavamo parlando. Stavamo parlando del fatto che c'è chi, è importante, infatti. C'è chi al mattino si sveglia, c'ha l'amore nel proprio cuore, c'è chi invece si sveglia e non c'ha nulla. Allora dicevamo, bisogna fare teshuva, perché fare teshuva significa andare avanti. Tutto lì. Hashem non vuole vederci ieri come oggi, vuole che andiamo avanti. Famosissimo questa frase che diceva un Hasid conosciuto, che prima di andare a dormire faceva Kriat Shema, e poi lo si sentiva dire in Yiddish. Chi è che capisce Yiddish qua? C'è David. David diceva in Yiddish così, vediamo se capisci, perché è Yiddish. Morgen es wird sein in ganzen anders. Traduci.
Allora, domani la seconda parola non ho sentito bene.
Es wird
Sarà.
sein. Sì. In ganzen.
In tutto, in
Completamente.
completamente.
Anders.
Un'altra cosa, un
Allora,
altro giorno.
ricomponi la frase.
Domani è un altro giorno.
Domani sarà completamente un'altra cosa.
Altra cosa. Esattamente. Cioè, questo Hasid andava a dormire e dopo che aveva fatto tutto quello che doveva fare durante la giornata, diceva: questo è quello che posso fare per Hashem. Tutto qui? E domani Chas ve Shalom sarà uguale a oggi? No, domani sarà completamente un'altra cosa. Quindi andava a dormire prendendosi un impegno per il giorno dopo. E quando questo non succede, perché noi non lo facciamo, allora ogni tanto per pietà ci pensa Hashem. Allora ci sveglia la mattina e vede che il motore non parte. E quando il motore non parte, cosa si fa? Si va dal meccanico perché ci sono dei problemi che hai fatto tagliando? No. Hai cambiato i filtri? No. Hai gonfiato le gomme? No. Tutte quelle cose che andavano fatte. E quindi la mattina la macchina non si sveglia perché? Perché ti sta ricordando, guarda che c'è da buttare via i filtri intasati, guarda che c'è da cambiare l'olio, guarda che c'è da fare dei lavoretti. Ed è esattamente quello che succede con noi quando noi stiamo parlando sempre di amore, di timore, eccetera. Ma veramente siamo lì? O siamo ancora al punto che ogni mattina ci svegliamo e ci chiediamo: ma dai, veramente oggi devo svegliarmi, oggi devo fare la tefila, oggi devo mettere tzedakah, oggi devo studiare Torah, oggi devo mettere i tefilini e tutte le altre mitzvot che devo fare, oggi devo andare al supermercato e guardare cosa posso comprare, cosa non posso comprare, oggi devo andare al negozio a fare shopping e devo vedere se il vestito è. Avete visto che il bel messaggio mandato da Miki qualche ora fa? Che il mondo apprezza la Zeniut. Va bene, tutte queste cose che devo fare, veramente c'ho voglia? No, e allora non le faccio.
Ecco.
E quindi cosa devo rispondere a me stesso in questo caso? Devo rispondere che se ho avuto il privilegio di farlo perché ho dentro di me un sentimento, è una cosa bellissima. Ma se non ce l'ho, c'è qualcosa di ancora più bello, che è il livello di annullarsi alla volontà di Hashem. Che io voglio, che io non voglio. Vi avevo già raccontato questa cosa, che quando da bambino mia mamma mi diceva: la domenica mattina metti a posto la tua stanza, e io rispondevo puntualmente: non c'ho voglia. E lei mi guardava strano e mi diceva: senza voglia. mi mandava in tilt. Come faccio ad andare a fare le cose se l'importante è che le fai? Vai in camera a mettere in ordine. Ma no, ma devo voler, no? Non devi voler. Chi l'ha detto che devi voler? Mi ha insegnato proprio un modello di vita, che se tu hai voglia di mettere a posto la stanza, allora tua mamma veramente ti vuole un sacco bene. Ma se non c'hai voglia di mettere a posto la stanza, lo fai lo stesso. Da lì, una volta che hai messo a posto la stanza, hai visto: wow, che bella la stanza! Chiama, mamma, vieni a vedere la stanza che ho messo a posto, e ti fa un bel sorriso. Allora lì ti nasce un sentimento nel cuore, e il giorno dopo avrai quello che noi chiamiamo l'amore, il timore, eccetera, eccetera. Ma tutta la vita è un continuo combattimento. Ho voglia? Bene. Non c'ho voglia? Va bene lo stesso. Ok, adesso che abbiamo spiegato che il Gan Eden è nient'altro che il risultato di quello che noi abbiamo costruito durante la nostra vita, leggiamo qualche riga insieme perché è molto importante ogni tanto leggere qualche riga di Tanya. Nonostante che è in italiano e non è la lingua originale, ma è molto importante anche elevare e purificare tutte le lingue del mondo. Infatti, già Moshe Rabbeinu aveva scritto la Torah nelle 70 lingue, ci sarà un motivo. E quindi noi abbiamo il privilegio di elevare la lingua italiana nello studio del Tanya in italiano. Vediamo se riesco a fare quello che normalmente facciamo, condivisione, ok. Fatemi un cenno con la testa perché, ok, tutto a posto. Bene, siamo a riga 16 e leggiamo qualche riga insieme perché è molto importante. Allora, abbiamo spiegato che quando una persona vive in una casa, Lui e la casa sono due cose distinte. La casa non è legata con la persona stessa, la casa è la casa. E la persona abita e vive e diciamo personalizza questa casa. Ora la stessa cosa succede in Gan Eden, riga 16. Tutto ciò ha a che fare con la dimora delle anime e il posto che occupano. Ma cosa succede con la mitzvah stessa? Cosa succede con la Torah stessa? Cioè io vado in casa mia e mangio la Torah che ho studiato e le mitzvot che ho fatto, no? La Torah che ho studiato e le mitzvot che ho fatto sono molto più elevate di quello che io credo. Loro non sono il mio Gan Eden, loro fanno parte della struttura stessa. Leggiamo insieme. Ma la Torah che hanno studiato, le anime, ed il servizio che hanno reso a Dio, in altre parole, le mitzvot, vengono effettivamente assorbiti dalle 10 Sefirot. Che cosa sono le 10 Sefirot? Sono la struttura spirituale con la quale Hashem ha creato tutto. Quindi le 10 Sefirot sono parte integrante di Hashem. Quindi la Torah che io studio va a rinforzare le fondamenta della creazione, dei mondi superiori. Anche di questo mondo, ma per quello che i Chachamim portano pace al mondo, cosa vuol dire portano la pace al mondo? Vuol dire che il mondo ha motivo di esistere se c'è lo studio della Torah. Quindi quando io studio Torah, sto rinforzando le fondamenta sulla quale si appoggia il mondo e il motivo per il quale esiste. Qui dice che le 10 Sefirot, riga 20, appartengono alla divinità. In altre parole, la Torah che studio è Hashem, le mitzvot che faccio sono Hashem e le 10 Sefirot sono Hashem. Quindi io riunisco e rinforzo non il mio Gan Eden, non dove io andrò a abitare, ma significa che la mitzvah che io faccio è molto superiore a me, in una parola. Quindi io faccio una mitzvah, la mitzvah vola in altissimo. Poi io avrò il mio Gan Eden per questa mitzvah, la luce della mitzvah, ma la mitzvah stessa mi ha superato. La Torah che studio mi ha superato. Poi vi spiegherò una cosa carina su questo. Fine riga 20. E con le quali la luce del benedetto Ein Sof, con le quali le mitzvot e la Torah che studio, la luce di Hashem si unisce in unione perfetta. Quindi quando adesso noi stiamo studiando Tanya, lunedì pomeriggio 1º settembre alle 18 e tutti insieme siamo concentrati in questo stesso argomento. Questo studio sta andando nei mondi superiori e si sta unendo con Hashem. Grazie a noi, perché altrimenti sarebbe rimasto qua. Andiamo avanti, riga 22, e più precisamente nelle 10 Sefirot della creazione, quando si tratta di amore e timore intelligenti, ve l'avevo già spiegato, lo rispieghiamo. Il mondo della creazione, il mondo della Beria, dove godono della luce della Torah e delle mitzvot, i tzadikim, le anime dei tzadikim, il mondo della Beria è quello superiore, dove c'è il Gan Eden supremo, perché io ho servito Hashem con amore e timore intelligenti. Vi ricordate la differenza tra intelligenti e naturali? Intelligenti significa che ho creato dentro la mia mente un amore e un timore che non sono emozioni del cuore, ma sono emozioni della mente e quindi non cambiano, perché la mente non cambia, la mente è sempre quella, il cuore è come un cavallo impazzito, un giorno è così, un giorno è così, un giorno è tranquillo, un giorno è imbizzarrito, questo è il nostro cuore, lo sappiamo, ognuno conosce se stesso. Quindi quando io lascio che siano le emozioni del mio cuore a servire Hashem, allora mi sveglio un giorno e ho tanta voglia, mi sveglio un giorno e non ho nessuna voglia. Ma quando, e quindi non appartengo al mondo degli umani, appartengo al mondo degli animali. Vi ricordate che sono rappresentati dagli angeli, che gli angeli servono Hashem con un amore e timore naturale, non intelligente. Mentre invece se io ho servito Hashem, ho reso servizio ad Hashem, non con amore e timore intelligenti, ma con amore e timore naturale, cosa succede? Dove va a finire la Torah che studio, le mitzvot che faccio? Nelle 10 Sefirot della formazione, mondo più basso, nel mondo inferiore della Yetzirah, quando si tratta di timore e amore naturali. Qui aggiunge una cosa importante e aprirà un nuovo discorso, perché qui l'Admur Hazaken ci tiene a ricordarci che c'è un mondo superiore al Gan Eden che si chiama il mondo dell'anima che è Tehora. Infatti avevamo iniziato la lezione l'ultima lezione con questa domanda. Cosa vuol dire che l'anima esisteva prima di essere stata creata? Perché adesso andremo a parlare del mondo di Azilut. Il mondo di Azilut è il mondo che è attaccato ad Hashem. Si chiama l'emanazione di Hashem. Ora, il mondo di Azilut si veste anche lui delle mitzvot che facciamo. Vediamo come. Riga 1. Di esse si vestono le 10 sefirot dell'Azilut, del mondo dell'emanazione, e si uniscono completamente ad esse. In altre parole, le 10 sefirot di Hashem attraversano il mondo dell'Azilut e scendono nel mondo di Beria e scendono nel mondo di Yetzirah. Ma quando io faccio una mitzvah, la mitzvah si unisce a... Cioè, allora, come ho fatto la mitzvah, e lì sarà la mia ricompensa. Quindi se ho fatto la mitzvah con un amore intelligente arrivo nella Mabria. Ma la mitzvah stessa arriva fino al mondo di Azilut e supera anche il mondo di Azilut perché si unisce tramite il mondo di Azilut ad Hashem stesso. Questo è quello che vuole dire qui. Ripeto, riga 1. Di esse si vestono le 10 sefirot dell'Azilut e si uniscono completamente ad esse. E le 10 sefirot, queste 10 energie, luci, forze dell'emanazione, sono completamente unite con colui che le emana. In altre parole, Hashem è le sefirot, Hashem è gli strumenti, sefirot sono degli strumenti con i quali noi diciamo che Hashem ha creato il mondo. Così come un idraulico ha bisogno dei suoi strumenti, il muratore ha bisogno dei suoi strumenti, l'elettricista dei suoi strumenti, anche Hashem ha usato degli strumenti per creare tutto quello che ha creato. Quali sono gli strumenti? Sono le 10 sefirot. Riga 5. Le anime invece non riescono ad arrivare così tanto in alto. E tu dici: no, ma la mitzvah l'ho fatta io. E quindi dove va la mitzvah? Vado io, perché la mitzvah è mia, l'ho fatta io. E purtroppo no. Perché a te ti è stata data la possibilità, l'opportunità di fare una mitzvah. Ma tu non sei una mitzvah. Tu arriverai dove arriverai, ma la mitzvah è Hashem. E quindi quando tu fai una mitzvah, unisci questo mondo che ti ha dato l'opportunità di fare una mitzvah con un oggetto fisico con Hashem. Bellissimo per chi mi segue. Quindi le anime invece non vengono assorbite dalla divinità delle 10 Sefirot, si fermano prima, ma hanno il loro posto negli Echalot. Echalot vuol dire qui dice scrigni, non so se si traduce scrigni. Io tradurrei Echal, vuol dire atri, locali, sale reali, come si possono chiamare.
Allora, l'Echal non era nel Beit HaMikdash, c'era l'Echal e poi il Kodesh Kodeshim.
Bravo, come lo traduresti?
No, Sala, sì.
Ok, sì.
Casa
Sampurna,
forte, la
insomma.
casa forte.
No, no.
Lui traduce scrigno
Dice
perché quando
santuario.
l'anima arriva in Gan Eden, nessuno la può portare via da lì. E quindi è come se fosse chiusa in uno scrigno. Infatti, tu quando la gente parla con i morti, non parla con le anime che sono in Gan Eden, parla con le anime in pena. Perché le anime che sono in Gan Eden no, non si spostano per nessun motivo. Cosa succede? Succede che le anime che hanno fatto le mitzvot non arrivano ad essere assorbite completamente dalla divinità delle 10 Sefirot, ma hanno il loro posto, così dice, negli Echalot, questi atri, e nelle loro dimore, nel mondo della creazione o della formazione, in base a come hai servito Hashem durante la tua vita, ove gioiscono del fulgore della Shekhinah, del fuoco, del calore della Shekhinah, ossia della luce del benedetto Ein Sof, che si unisce alle 10 Sefirot della creazione e della formazione. Quindi se tu vai a abitare in quella casa c'è tanta luce, tu gioisci e godi di quella luce lì. Quindi più vai in alto, più c'è luce. Adesso ci spiega che, ecco questo, dice: questo è null'altro che lo splendore della Torah. che hanno studiato e dei servizi che hanno reso, perché il premio per un precetto è il precetto stesso. Questo è un detto dei Chachamim, Sechar mitzvah, mitzvah. Il premio per un precetto è il precetto stesso. Che cosa significa? Che grazie al precetto tu godrai della tua ricompensa. Quindi il premio di una mitzvah è la mitzvah stessa. Come l'hai fatta? Con quali intenzioni? Con quale trasporto? Con quale amore hai sentito di voler fare questa mitzvah? Con quale entusiasmo? Così sarà la tua ricompensa. Ma qui vuole dire che questa non è la Torah, questa non è la mitzvah, è solo la luce, come dice prima, null'altro che lo splendore della Torah. Non è altro che quello che tu ricevi, quello che tu puoi ricevere dalla Torah, quello che tu puoi ricevere dalla mitzvah. E quindi noi quando ci troviamo a ricevere la nostra ricompensa è quello che noi possiamo ricevere dalla luce della Torah che stiamo studiando, o dalla luce della mitzvah che abbiamo fatto. Ma la mitzvah stessa è di un'altra qualità completamente. La mitzvah stessa si unisce con Hashem, con l'infinito. Adesso la domanda che ognuno di noi vorrebbe chiedersi è: ok, a me cosa mi interessa? Se io non se la mitzvah è la mitzvah e io sono io, perché sto studiando queste cose? Vabbè, è interessante, ho capito, mi sono acculturato, accademicamente sono un po' più preparato, però in pratica. Allora io faccio una mitzvah e poi questa mitzvah va in un livello così elevato che io non potrò mai raggiungere. Perché è così, ma soprattutto perché lo devo sapere. E la risposta è che fin tanto che siamo in Galut è così. Ma quando arriverà Mashiach sarà completamente diverso, perché qui abbiamo parlato del Gan Eden, abbiamo parlato dei giorni in cui l'anima si trova in paradiso e, come abbiamo ripetuto tante volte, è provvisorio il paradiso. Non vedono l'ora di andarsene via tutti dal paradiso per godere dei giorni di Mashiach, perché ai giorni di Mashiach ci sarà la rivelazione della Mitzvah stessa, la rivelazione della Torah stessa. E quindi è vero che tutto quello che abbiamo detto è giusto, ed è così, fin tanto che non arriva Mashiach. Quando arriverà Mashiach, io non mi accontenterò di godere soltanto della luce della Torah che ho studiato, della mitzvah che ho fatto, ma io e la mitzvah, io e la Torah diventeremo una cosa sola. E per questo c'è chi direbbe bisogna aspettare. No, noi dobbiamo dire non vogliamo più aspettare. E per questo non vogliamo più aspettare. E quindi dobbiamo andare avanti e Hashem ci porta Mashiach. 37 minuti che siete in silenzio.
Domanda. No,
Oh, non sapevo più cosa fare con voi.
ma è una domanda che non vorrei sviare dall'argomento, però è una domanda per me molto importante. Ma come si può spiegare che lo studio della Torah protegge anche i nostri soldati? Come si spiega? Visto che tu stai parlando di Sefirot, di Mitzvot, di tutta una serie di cose che portano a certi risultati. Ma quando si studia Torah, in yeshiva, gli studenti che studiano la Torah, in che modo arrivano a proteggere i soldati? Cioè, questa cosa è spiegabile razionalmente?
Allora, intanto ti ringrazio per la domanda. Se questa domanda ti è venuta in mente grazie a questa lezione, abbiamo fatto qualcosa. Ti rispondo velocemente perché non è l'argomento. Quando Moshe Rabbeinu manda 1.000 soldati per tribù per vendicare, come Hashem gli dice, vai, prima di morire devi vendicare Midian, che hanno decimato la tribù di Shimon, 24.000 persone, hanno diviso il popolo da me con l'immoralità, con l'avodasara, con l'idolatria, eccetera. Tu non morire prima di aver vendicato. Cosa fa Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu manda 1.000 soldati per tribù, miracolosamente tornano tutti, tutti. 12.000 sono partiti, 12.000 sono tornati. Ma se tu leggi bene il Pasuk dice che Moshe Rabbeinu ha mandato Elef Lamateh, 1.000 per tribù. Leggi bene il Pasuk, non c'è scritto Elef Lamateh, c'è scritto così. Elef Lamateh, Elef Lamateh, due volte. Perché due volte? Perché Moshe Rabbeinu ha detto, devo andare a combattere una guerra. Quindi, come faccio a combattere una guerra? Devo prendere 12.000 soldati e farli studiare Torah. E grazie ai 12.000 soldati che studiano Torah, posso mandarne altri 12.000 a combattere. Davide Amelech fa esattamente la stessa cosa. E quando i soldati che tornano anche con Davide Amelech, tutti, non è caduto neanche un soldato, perché Davide Amelech conosceva il segreto. Tornano tutti e con il bottino. E iniziano a dividersi il bottino i soldati che hanno fatto la guerra. Davide Amelech dice: fermi tutti, questo bottino non appartiene a voi. Come non appartiene a noi? Loro erano lì tranquilli con l'aria condizionata a studiare e a acculturarsi, e noi eravamo con le spade in mano a rischiare la vita ogni minuto. Davide Amelech dice: ma state sentendo quello che dite? Ma da quando in qua avete mai sentito di una guerra che vanno 12.000 soldati e tornano 12.000 soldati? Esiste nella natura di questo mondo, nella storia? Esiste? Non capite che state dicendo cose assurde? Allora non capite. Ma voi non avete fatto la guerra l'hanno fatta loro. Voi siete semplicemente andati materialmente con la loro protezione a fare la guerra. Quindi il bottino non solo che non appartiene solo a voi, non appartiene proprio a voi, appartiene tutto a loro. Però io faccio con voi chesed, faccio con voi generosità. E il Pasuk dice, se voi guardate nel Navi, il Pasuk dice, così come prenderanno quelli che erano ala kelim, vengono chiamati così ala kelim, così anche prenderanno quelli che erano in guerra direttamente. Vuol dire che il bottino non apparteneva a quelli che hanno fatto la guerra, il bottino apparteneva a quelli che hanno studiato Torah per loro. Però, per, diciamo, equilibrare queste forze, allora dividiamo anche coloro. Qui cosa abbiamo letto? Potremmo parlare molto di questo argomento, perché è un argomento sempre attuale, specialmente in questo periodo.
Infatti, infatti.
La guerra noi non l'abbiamo mai vinte, perché siamo più forti o siamo più numerosi. Com'è che abbiamo letto Shabbat nel Pasuk? Che atem baim el haaretz, un attimo, vediamo se mi viene in mente il Pasuk. Kitavou la milchama l'arzechem, quando dovrete entrare adesso nella terra di Canaan a fare la guerra. No, 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 non ho il versetto. Comunque le parole esatte non mi vengono, ma il concetto è quello che tu dirai di te stesso, questo esercito contro il quale dobbiamo combattere è troppo numeroso. E Moshe Rabbeinu dice: ma di che cosa stiamo parlando? Non vi ricordate chi vi ha fatto uscire dall'Egitto? Avete visto un'arma? Avete indossato un'arma? Avete avuto uno scudo in mano? Cos'è che hanno cantato il popolo quando sono usciti dall'Egitto? Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. Chi è che ha fatto la guerra? La guerra l'ha fatta Hashem. Quindi, se voi fate quello che Hashem vi chiede di fare, tutto il resto lo fa lui, anche la guerra. Voi credete che abbiamo iniziato a capire cosa è successo in quei famosi 12 giorni in cui c'era la guerra con l'Iran? Tu puoi spiegare quello che vuoi, ma c'è un Rav, il Rabbanim, c'è un Rav specialmente che ha rivelato che hanno detto che minimo, minimo ci saranno 4.500, hanno stimato 4.500 perdite con la guerra in Iran. Tutto questo se la Russia e la Cina non intervengono. Se la Russia e la Cina intervengengono, non sappiamo come andremo a finire e quanti saranno le perdite. E l'hanno fatto lo stesso, hanno preparato 4.000 bare. Allora, quando uno arriva e dice, no, i soldati, il bottino lo prendiamo noi, ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Abbiamo mai iniziato a capire i miracoli della guerra contro l'Iran? Non si poteva neanche dire Iran, se si diceva Hezbollah già tremavano tutti. E quindi è vero che purtroppo siamo arrivati a 900 caduti. È troppo. Però una guerra che dura da 2 anni e che purtroppo gli errori che sono stati fatti sono errori veramente gravi, meglio non parlarne, è comunque un grandissimo miracolo. E i miracoli succedono perché c'è chi studia Torah. Infatti, come ho detto prima, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Balam, quando tu studi la Torah è la pace di questo mondo. Non sono gli accordi, perché fare gli accordi con gli arabi è come scrivere sull'acqua. Grazie mille per il passuk. Lo leggiamo insieme. Ki tetzeh la milchama al oyvecha veraita sus varechev. Infatti la Torah lo dice al singolare. Quando andrai in guerra contro il tuo nemico e vedrai il cavallo e il carro am rav mimmecha, un popolo numeroso, un esercito con dei numeri spaventosi. Dice il Pasuk, Loter, Lotira Mehem, di che cosa devi aver paura? Moshe Rabbeinu parla al popolo, dice che Hashem Elokecha Imach, Hashem è con te, così come è stato con te quando siete usciti dall'Egitto, Amalcham Eretz Mitzrayim. E quindi, come abbiamo visto i miracoli abbiamo sempre continuato a vedere. E Moshe Rabbeinu ci ha provato anche lui e ha visto che funziona. 12.000 vanno, 12.000 tornano. Incredibile. Quando è venuto la parasha di Hukkat, aia.
Scusi, posso chiedere una cosa? Interrompola, sono 12.000 vanno, 12.000 tornano. Perché questo non accade più?
È un argomento troppo triste per iniziare a. Non voglio dirlo, però lo dico molto velocemente. L'esercito, l'IDF in Israele è stato creato per formare le persone. E chi ha creato l'esercito in Israele l'ha creato coloro che hanno voluto uno Stato senza la Torah e senza Hashem. Quando tu arrivi nell'esercito, scopri che ci sono centinaia e centinaia di mechanchim. Mechanchim sono educatori. Un esercito non ha bisogno di educatori, un esercito ha bisogno di soldati, di comandanti, di caporali, di colonnello, non di educatori. Ma purtroppo spero che questa cosa guarisca presto, ma è ancora così. Che l'esercito in Israele è stato creato per uguagliare tutti quanti. Hanno detto: sì, vabbè, dai, abbiamo bisogno di numeri, portate anche gli ebrei del Nord Africa, portate anche gli ebrei dello Yemen. Sì, ma quella è gente che osserva Shabbat, mangia kasher, arrivano con le peot, con le grandi kippot sulla testa. Noi non abbiamo bisogno di questa gente. Sì, va bene, ma li mandiamo tutti all'esercito. E quando questa è la realtà, la domanda che hai fatto è una domanda a cui facilmente si può rispondere. Quando tu sei un ragazzo religioso e dici, ok, il paese ha bisogno di me, chiudo la Gemara e vado a studiare Torah, ti ritrovi con delle ragazze. E la Torah dice che quando il tuo Mahaneh è Kadosh, allora io sono nel tuo esercito e io posso combattere per te. Ma quando il tuo Mahaneh non è Kadosh, rimani da solo. Ed è molto triste questa cosa perché sono arrivati a un punto che anche il tuo comandante che capisce il tuo problema, non posso farci niente. Devi andare, ricevuto il comando dall'alto e nel TAC ci sono due ragazzi. È finita. Non c'è più Kedusha. E la Torah dice chiaramente: devi comportarti con Kedusha quando vai a fare la guerra, perché stasera non mi vengono in mente i psukim. Vediamo se questo mi viene. Che Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha, vehaya machanecha kadosh, velo yirae becha ervat davar, veshav meacharecha. Hashem è tra di noi, mitalech vuol dire tra di noi, dentro il nostro accampamento, e quindi deve essere kadosh, perché Hashem è kadosh, l'accampamento deve essere idoneo, deve essere compatibile. Velo yirae becha ervat davar, se invece vede, lui dice al contrario, e che non ci sia da vedere qualcosa di impuro, di immorale. Altrimenti, veshav meacharecha, se ne andrà. E quando Hashem non ci protegge, come con gli esploratori che sono tornati, hanno pianto tutti, Hashem ha detto, ok, non volete andare in Israele, non andate. Allora un gruppo si è alzato, i Ma'apilim si chiamano. Hanno detto andiamo, combattiamo, Moshe Rabbeinu li ha trattenuti, non andate, chi è Hashem bekirbechem? Al ta'alu, chi è Hashem bekirbechem? Moshe Rabbeinu sa che noi le guerre le vinciamo se Hashem è bekirbenu, è dentro di noi. E Moshe Rabbeinu li ha fermati, li ha trattenuti, al ta'alu, chi è Hashem bekirbechem? Velo tinnagefu bifnei oivechem, non hanno ascoltato, sono andati lo stesso, ed è venuto il Kenani, a Yoshev Barau, vayakum, vayaktum adachorma. Li ha massacrati tutti, perché? Perché noi non combattiamo con le armi. L'ha detto anche Golda Meir, ve l'avevo già raccontato, che quando Golda Meir è arrivata da Nixon, e Nixon era lì, ha detto come avete vinto questa guerra. Ha detto abbiamo fatto 50-50, 50 IDF, 50 lui. E lei non era una che usava tanto fare così col dito. Ma davanti all'evidenza, e quindi quando i 12.000 andavano e i 12.000 tornavano, era semplicemente perché c'erano i 12.000 che studiavano Torah. Ora, non sono quelli che fanno la guerra, quelli che portano la vittoria. Quelli che fanno la guerra sono quelli che fanno la guerra. Ma vincere o perdere, protetti o non protetti, è la Torah. È sempre stato così con Am Israele. Abbiamo visto miracoli pazzeschi, abbiamo visto disastri pazzeschi. Tutto dipende da dove noi ci troviamo. È un argomento al quale avrei tanto voluto non entrare, non diciamo aprirmi, però la domanda è. No, la domanda è lecita, e specialmente la domanda di Silvano che ha chiesto come la Torah ci protegge. La Torah è la nostra protezione. Cosa diciamo ogni sera? Ki hem chayenu ve'orech yamenu. La Torah è la nostra vita e la lunghezza dei nostri giorni. Uvahem nege yomam valayla. Nei suoi precetti impegneremo la nostra mente giorno e notte. Perché? Perché se c'è Torah, c'è vita. Come ha detto Rabbi Akiva, quel signore che è entrato in Yeshiva ha detto: ma non sai che i romani hanno decretato che chi studia Torah è punibile con la morte? E allora Rabbi Akiva gli ha fatto l'esempio del pesce, che la volpe gli dice: esci dall'acqua che lì non puoi vedere e sei in pericolo perché c'è la rete del pescatore. Esci dall'acqua, così lì non, fuori dall'acqua non c'è la rete del pescatore. Il pesce dice alla volpe: tu sei l'animale intelligente. Come fa uno a vivere senza un pesce, a vivere senza acqua? E Rabbi Akiva dice: cosa stai dicendo? Se smetto di studiare la Torah mi salvo la vita? Se smetto di studiare la Torah, in quel momento cesso di esistere, di vivere, perché Am Israel vive grazie alle mitzvot che fa e la Torah che studia. E per fortuna che è così. E quindi quando qualcuno capisce la responsabilità che ha con lo studio della Torah, capisce che non sta dando meno di quello che sta andando in guerra. E il secondo problema, come vi dicevo, che Tzahal purtroppo non è molto compatibile con. Perché è vero che Shabbat si può fare qualsiasi cosa quando si è in guerra, ma quando un ragazzo religioso che non ha mai dissacrato Shabbat va e si arruola a Tzahal, lo forzano a fare cose che non sono assolutamente indispensabili per la guerra il giorno di Shabbat. E quindi si trova davanti a una scelta: se finire in prigione perché non ho ascoltato o non ho obbedito il mio superiore, oppure devo andare in prigione perché in Israele devo osservare Shabbat. E per osservare Shabbat in Israele devo andare in prigione. È molto doloroso questo argomento. Quindi non giudichiamo. Perché è davvero una situazione molto, molto complessa. È veramente, veramente una situazione molto complessa.
Ed è anche molto difficile da spiegare alla gente,
No, la gente
anche agli
è molto
ebrei che non
ignorante.
sono osservanti, perché loro ti dicono: ma i soldati vanno e ci rimettono le penne, purtroppo, e invece gli altri vanno a studiare. Cioè, siccome sono talmente lontani che fare un discorso come hai fatto te è per loro inconcepibile.
Ma per loro è inconcepibile per scelta, perché se loro parlano ebraico e vivono in Israele ci sarà un motivo. Perché io condivido la stessa patria con loro, la stessa lingua e le stesse tradizioni, anche se loro sono un po' più deboli nelle tradizioni? Ci sarà un motivo, perché apparteniamo al popolo della Torah. Allora non puoi dirmi che per lui è inconcepibile, per lui vuole essere inconcepibile. Non vuole sentire, non vuole capire, non vuole ascoltare, ma in realtà non è meno intelligente di me. Se è sincero, queste cose le capisce. C'è un'altra cosa dolorosa di cui non si parla, del fatto che ci sono migliaia e migliaia di ragazzi che non sono osservanti, che loro non vanno e non si arruolano. Anche se dicono che in Israele l'esercito, la leva è obbligatoria, ma in realtà ci sono modi molto facili per evitare di andare ad arruolarsi. E molta gente, dei giovani diciottenni, che non hanno voglia di arruolarsi. Sono molti di più loro che quelli che studiano Torah. Quindi quando dicono abbiamo bisogno dei religiosi, dei ragazzi delle Yeshivot perché non abbiamo numeri, non è neanche vero. È tutta propaganda. E purtroppo è così.
Beh, Rav, se non c'è la propaganda e non c'è questa situazione, non, è inutile dire che aspettiamo Messia. Messia arriverà quando si arriva al culmine di queste situazioni, perché purtroppo c'è scritto che nell'ultimo Acharet Hayamim ci saranno queste vergogne, queste cose oscene, queste cose che
Diciamo che le abbiamo
arrivano.
superate tutte.
Apposta, adesso basta, diciamo, no? Ecco.
E in più che i Chachamim dicono che Mashiach arriva all'improvviso.
Oh, speriamo,
E
amen.
quindi all'improvviso significa quando molta gente dirà ma non arriva più. Questo vuol dire arriva all'improvviso. Quando la gente non ci pensa più perché ci sono così tanti problemi così, e siamo convinti che Hashem ci ha abbandonato e siamo convinti che siamo rimasti da soli alla mercé dei nostri nemici. E questo è quello che dicono i Chachamim, ma in realtà basta studiare un po' anche il mondo che condanna Israele, il mondo che vuole dichiarare lo Stato palestinese, è tutta ignoranza, perché basta aprire Wikipedia e hanno trasformato la narrativa come la vogliono loro, hanno cambiato la storia. Sappiamo che Wikipedia dalla parte sbagliata, e così i telegiornali, e così nessuno racconta veramente la situazione come. Quindi, per ignoranza e per comodità,
Per
il mondo
cattiveria pure,
per
cattiveria pure.
cattiveria, certo cattiveria, ma è uno sgambetto che fanno loro stessi, ma non hanno studiato la storia. Perché il Rambam e la sua famiglia sono scappati dalla Spagna nel 1200? Perché sono arrivati in Spagna i musulmani e hanno fatto il 7 ottobre. Ti converti? No, tagliamo la gola. Ti converti? Sì, bene, rimani. Ti converti? No, tagliamo la gola. E hanno fatto la stessa cosa in Sicilia. E lo dicono apertamente che è quello che vogliono fare. Ogni tanto mi viene così, mi arrivano sul cellulare. C'è un ragazzo inglese molto intelligente che si è studiato tutto il Corano. E lui è così online e registra i musulmani che gli dicono Free Palestine, vi ammazzeremo tutti, eccetera, eccetera. E lui con il Corano stesso gli fa vedere che loro Stanno sbagliando, perché il Corano dice che la terra appartiene a Israele, al popolo di Israele. E non lo sanno neanche loro, non lo vogliono sapere. È incredibile l'ignoranza che c'è. È tutta una manipolazione, chiaramente. Ok, noi abbiamo studiato Torah, abbiamo studiato Tanya. Questo studio sarà la protezione per i nostri Hayalim, per tutto Am
Amen.
Yisrael, dove si trova. E questo
Amen.
studio ha rinforzato il mondo, la pace tra il mondo e il suo creatore. E Bezrat Hashem che sia questo studio di Tanya il canale giusto perché possa arrivare e rivelarsi Mashiach Bezrat Hashem questa settimana. E
Amen.
potremmo parlare solo e soltanto di cose felici.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Grazie.
Amen.
Grazie.